Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto.
OGM presenta Le orazioni della sera. Pacifisti e guerrafondai, buonasera. Puntata numero 130 delle orazioni della sera e per l'occasione non ho pronto un cazzo. Oggi dovrò andare totalmente a braccio perché la giornata di lavoro è stata un po' più complicata del solito e quindi non ho proprio trovato il tempo di mettermi lì a selezionare troppi argomenti, a scrivere gli incipit di quello di cui vi vorrei parlare. Non ho trovato nemmeno il tempo di fare una selezione musicale particolarmente attenta. Sono rimasto in Italia, ho scelto tre brani in qualche modo che mi piacevano, cioè che mi piacciono, non che in qualche modo mi piacciono, ma che insomma non è detto poi incontrino il gusto musicale di tutti. Sono brani di musica abbastanza famosa in Italia, però ci arriviamo un po' alla volta. Fatemi salutare subito i primi che ci hanno raggiunto questa sera: Peppe Rizzard e il nostro prode Simone Pizzi, che commentava le 130 puntate con un eloquente "me coglioni". Eh sì. No, la cosa è che ora prendiamo un po' la parte divertente della cosa, anche se non c'è una parte divertente, cerchiamo di sdrammatizzare e riderci su. Pensate che ieri sera, saluto anche il nostro Francesco Lobby che dice: "Hai già superato la puntata 104? Sì, e non mi hanno dato la pensione". E nel frattempo ci fa vedere il pane che probabilmente ha preparato da bravo fornaretto il nostro Francesco. Insomma, sappiamo delle sue doti di pizzaiolo, delle sue doti insomma di impastatore, quindi non dubito che anche il pane sarà buonissimo. Dicevo che ci saremmo potuti fermare alla puntata 129, perché ieri sera ve l'ho buttata lì una notizia che non avevo letto nei minuti precedenti alla diretta, perché stavo organizzando appunto la live, ma c'è stato il rischio di un'escalation bellica non da poco, perché la notizia che è piombata tra capo e collo ieri sera era di questo missile russo caduto oltre il confine con la Polonia, che aveva peraltro causato due vittime completamente collaterali e completamente innocenti e completamente esterne al conflitto, perché si parla ovviamente di cittadini polacchi. Apriti cielo, ragazzi, apriti cielo, perché la situazione a quel punto su Twitter è stato tutto un tripudio di gente che dal comodo dei loro divani, al caldo delle loro case, con i loro riscaldamenti accesi, facevano subito leva, invocavano l'articolo 5 del codice di condotta della NATO. Adesso ci arriviamo un passettino alla volta, perché veramente la situazione era ridicola. Fatto sta, abbiamo mantenuto la calma, soprattutto la calma l'hanno mantenuta le parti in causa, in particolar modo gli Stati Uniti, tant'è che vuoi per una lettura di comodo, vuoi perché sarà la verità vera, è stato stabilito che il missile che è finito lungo il confine con la Polonia non era stato non soltanto lanciato intenzionalmente, e di questo non c'erano sicuramente dubbi, ma non era neanche stato lanciato effettivamente dai russi. Quindi cerchiamo un attimo di fare il punto della situazione. Ci sono state queste esplosioni, secondo Stoltenberg. Intanto saluto anche Luca S, che ci ha raggiunto. Secondo Stoltenberg, che è il presidente della NATO, il segretario generale della NATO, il titolo giusto è quello, si è trattato di un missile di difesa ucraino che probabilmente ha intercettato, era una contraerea, quindi ha intercettato un missile russo. Ma attenzione, insomma, Stoltenberg dice: non è colpa di Kiev, però non è colpa in senso lato nemmeno dei russi. Certo, c'è chi subito obietta che se i russi non avessero invaso l'Ucraina tutto questo non sarebbe successo, quindi è colpa di Putin a prescindere. Vabbè, è una lettura abbastanza semplificata e semplicistica. Fatto sta che in questo momento, come giustamente Pizzi ci fa notare, nessuno è interessato ad estendere al di fuori del confine dell'Ucraina questa guerra, tranne l'Ucraina stessa, o perlomeno tranne Zelensky, che si sente a un certo punto un pochino abbandonato dagli Stati Uniti, perché diciamoci la verità ragazzi, gli Stati Uniti il loro business bellico lo hanno fatto, hanno venduto quello che dovevano vendere in termini di armamenti, hanno rinegoziato i contratti che volevano rinegoziare, hanno venduto a prezzo maggiorato risorse naturali al posto della Russia a mezza Europa, Italia compresa, con le navi che rigassificheranno un gas che noi pagheremo 10 volte tanto quello che pagheremmo dalla Russia, vabbè lasciamo stare, più i costi per rigassificarlo e per raffinarlo. Hanno ottenuto che la Finlandia e la Svezia entrassero nella NATO con il loro 2% del prodotto interno lordo da destinare all'Alleanza Atlantica. Hanno potuto battere cassa a paesi come l'Italia che avrebbero dovuto destinare al fondo comune questo 2% del PIL, ma che negli anni scorsi non c'erano mai arrivati effettivamente per mancanza di fondi veri e propri. Si arrivava, se non sbaglio, intorno all'1-1,2%. Ecco, insomma, l'America esce vincitrice sotto tutti i propri interessi, sotto tutti i propri punti di vista, e quindi adesso è il momento di tirare il remo in barca, come fanno sempre, di lasciare il suolo martoriato e di far, in un certo senso, cuocere nel proprio brodo di pesce stocco il povero Zelensky. E quindi si comincia un pochino a intravedere forse qualche possibilità che la guerra arrivi quantomeno a una tregua e quantomeno si inizino ad aprire i primi negoziati. Ma fosse stato per le persone su Twitter ieri sera, e in particolar modo per alcuni dei nostri politici, mi riferisco in particolare, nel particolare a Calenda e a Letta, dovremmo stare già tutti quanti in guerra, perché secondo la logica di qualcuno l'attacco da parte di un missile russo a uno stato della NATO, a uno stato che fa parte della NATO, la Polonia fa parte della NATO, e significa che è un atto di guerra deliberato e che quindi si dovrebbe invocare questo famoso articolo 5 del trattato NATO. Ora, è una cazzata sesquipedale, direbbe il nostro Walter Vannini, per mille motivi. Il primo in assoluto è che lo capiscono anche i muri, che anche fosse stato russo il missile che ha sfiorato il confine polacco, non c'era nessuna intenzione deliberata, non è stato aggredito deliberatamente un paese terzo. È stato in questo caso un errore balistico, probabilmente dovuto anche al fatto che la Russia comincia a scarseggiare di armamenti di questo secolo, quindi hanno cominciato a togliere la polvere da quello che c'era nei magazzini fetidi e reconditi della guerra fredda, cominceranno a tirare di tutto. Penso che arriveremmo veramente agli schioppi, alle baionette, alle palle di cannone, insomma cominceranno a tirare anche con le mazzafionde pur di continuare a dimostrare capacità bellica, ma la verità è che insomma sono un pochino arrivati alla fine delle risorse, e quindi questo tipo di difetti, questo tipo di imprecisioni balistiche credo che le vedremo sempre più spesso se questa guerra dovesse continuare ancora. Però insomma ieri molti dicevano: no, ecco, adesso che Putin ha attaccato la Polonia la NATO deve entrare in guerra. Ragazzi, che ansia, è stata un'ora veramente di ansia a leggere queste stronzate, perché ovviamente pare che nessuno dal proprio divano si renda conto di cosa significherebbe se tutta Europa, se tutta la NATO entrasse in guerra contro la Russia. Secondo me molti di questi che fanno questi ragionamenti sono ragazzini, o perlomeno persone che non hanno mai capito che cosa è veramente una guerra, e persone che si immaginano questo tipo di scenario. La NATO entra in guerra, nottetempo radono al suolo il Cremlino, lo fanno diventare un McDonald's e attorno tutta la Russia un enorme parcheggio, e noi poveri occidentali bistrattati vedremo la pace portata e ripristinata finalmente dalle giuste ed eque armi della democrazia americana, ma insomma, in linea di massima è ovvio che un'escalation militare non andrebbe a finire esattamente così. Una guerra diventerebbe lunga, logorante, estenuante anche dall'altra parte. A quel punto ci sarebbe chi prenderebbe le parti, no? Perché non è che tutti siano contro la Russia. E se la NATO, per forza di cose, mai dovesse intervenire direttamente in questa guerra, ma ha dato più volte prova di non volerlo fare, dall'altra parte l'ex blocco del patto di Varsavia in qualche modo si dovrebbe ricompattare per logica geopolitica a favore della Russia, e potrebbe intervenire a quel punto la Cina, potrebbero intervenire paesi come la Siria, l'Iran, la Bielorussia. Insomma, diventerebbe uno scenario ampio di guerra dove si comincerebbe a morire in tutti i paesi, atomica o non atomica. Ecco, quello scenario neanche lo prendo in considerazione. Fatto sta che a un certo punto comincerebbero, nell'arco del tempo, a bussare alle porte degli italiani, come degli altri paesi membri della NATO, a chiedere, con la cartolina del precetto, a chiedervi di indossare la divisa e andare in guerra, insomma, a chiederci, per assurdo, ecco, ora stiamo facendo veramente uno scenario molto più ampio di quello che potrebbe essere, però insomma rendiamoci conto che se la NATO entra in guerra, non significa che il giorno dopo la guerra finisce e l'Ucraina si libera, significa l'esatto contrario. Quindi ragazzi, calmini, tornate tutti a più miti consigli, come ha fatto per primo Biden ieri sera. Questo la dice lunghissima. Ah, che ansia! E allora facciamo la prima pausa musicale di questa sera, che è meglio. Poi dopo entriamo sul tema in maniera un pochino più giornalistica, se possibile. Primo brano di questa sera, lui è Zucchero Formaciari, il brano si chiama Senza una donna. E dall'album Blues era Zucchero Sugar Fornaciari con Senza una donna, e rimarremo nel dubbio di sapere cosa intendeva Simone Pizzi quando ha detto "io ho capito un'altra cosa" in riferimento a questo brano. Boh, forse ce lo dirà. Nel frattempo arriva Shuren che ci posta una... cos'è? Una marmotta? Un castoro? Boh, ciao Shuren! Allora, dicevamo, insomma, la situazione ieri è stata abbastanza nevrotica nelle prime ore a seguito di questo lancio e a seguito dell'intercettazione di questo missile sul territorio polacco. Di tutta questa storia resterà la parte più spiacevole in assoluto, che sono morti due innocenti completi, no? Però, insomma, non sono purtroppo gli unici, non sono le uniche vittime collaterali. Quando c'è una guerra queste cose sono purtroppo un rischio, e essere al confine con una guerra forse è la posizione più brutta in assoluto. E, al di là di questo, però, insomma, ieri si è chiarito abbastanza con urgenza che il missile caduto in Polonia non fosse partito dalla Russia, questo ovviamente per evitare che si soffiasse sul fuoco dell'escalation, esattamente come poi ha cercato di fare e come sta cercando di fare oggi Zelensky. Quindi gli USA hanno subito parlato di un incidente o di un errore della contraerea ucraina, e nelle prime ore di questa mattina, insomma, si veniva a sapere che il missile caduto in Polonia, che aveva provocato due decessi, sarebbe stato lanciato dalla contraerea ucraina, anche se era un missile di fabbricazione russa, attenzione a questi dettagli, in risposta a uno dei tanti bombardamenti che stavano subendo in questi giorni. Lo hanno dichiarato tre funzionari americani, che però fossero protetti dall'anonimato, alla Associated Press. Ecco, nella notte, quindi stanotte, Biden aveva definito improbabile che il missile caduto verso il villaggio polacco al confine fosse partito da territorio russo, e secondo l'agenzia stampa DPA Biden avrebbe anche detto agli altri leader del G7 a Bali, perché erano tutti lì, avrebbe detto agli altri del G7 che il missile era ucraino, e parlava del sistema S-300 utilizzato proprio da Kiev. Il presidente poi della Turchia, Erdogan, ha parlato di un errore tecnico, di un possibile errore tecnico, e insomma, e ha rimarcato, sì, la fabbricazione russa dell'ordigno, e ha parlato di provocazioni, però, insomma, era il caso di mantenere la calma. Questo è quello che ovviamente hanno cercato di fare tutti, hanno ribadito un po' tutti. C'è stato un momento di lucidità impeccabile, encomiabile da parte di tutti, tant'è che persino i russi si sono complimentati. Pensate un po' il trolling, no? I russi che si complimentano con Washington e con Biden per aver mantenuto la calma in una situazione di ovviamente di speculazione, non come invece è successo ad altri. E vi dicevo che ieri sera, però, apriti cielo, articolo 5 del trattato NATO, ovviamente lo chiedevano i divanisti, i bellicisti da divano su Twitter. Ecco, questo articolo 5 del trattato NATO dice che in caso di attacco contro uno Stato facente parte dell'Alleanza Atlantica, questo rappresenta un attacco a tutti i membri della NATO. Quindi, in buona sostanza, è un articolo che dice: le parti convengono che un attacco armato contro una più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esse saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Capirai, ragazzi, come si dice dalle mie parti, Zelensky con una cosa del genere stava a cazzo dritto, perdonatemi il francesismo. Il problema è che l'attacco deliberato, anche laddove il missile fosse riconosciuto di provenienza, non solo di fabbricazione ma anche di provenienza russa, comunque non c'è stato. Il missile è stato lanciato al confine, è stato intercettato e atterrato in territorio polacco, ma la cosa, ragazzi, finisce lì. È inutile fare veramente gli interventisti da divano, gli esperti di geopolitica, gli esperti di guerra globale, perché c'è proprio una mala fede, una cattiveria e un'incoscienza assoluta nel pensare che per un evento come questo si possa scatenare la terza guerra mondiale. Eppure qualcuno. E Peppe Rizzard ci riporta alla memoria un leggerissimo evento, dice sì, tipo quando arrivarono due missili di Gheddafi a un passo da Lampedusa. Eh sì, però lì bisognava chiarire tutta una serie di cose. I missili di Gheddafi, gli aerei, se non ricordo male, francesi, insomma, da lì, poi parlando di Ustica, eccetera, eccetera, di cose che non sapremo mai, ce ne sono veramente, veramente tante. E intanto il nostro Luca S. dice: per fortuna quando c'è di mezzo il nucleare hanno tutti la testa sulle spalle e vi dirò che è meglio che sia un democratico alla Casa Bianca anche che sia Biden. Allora, qua secondo me si aprono più fronti perché l'eventuale intervento bellico della NATO non doveva presupporre comunque necessariamente l'uso dell'arma atomica, tattica o strategica che fosse, perché qui si trattava semplicemente di rispondere all'aggressione ad un paese della NATO con le forze militari della NATO. Non si stava parlando, per una volta non si stava parlando di bomba atomica, insomma, e già di questo dovremmo essere ben contenti. Però certo, al di là di questo, quando Luca però dice che è meglio avere un democratico che un repubblicano alla presidenza negli Stati Uniti in questo momento, io non so dirti se è vero e fino a che punto, perché l'ho detto anche nelle scorse settimane, Biden è un falco da questo punto di vista, ama fare le guerre e dove può farne, ovviamente al di fuori del suo territorio di competenza, le farà sempre perché portano soldi, perché portano business e ricchezza agli Stati Uniti. Mentre invece, per esempio, Trump probabilmente avrebbe gestito questa cosa in maniera talmente diversa, non che sarebbe stato giusto o meglio, però probabilmente questa guerra non ci sarebbe stata, perché dubito che avrebbe appoggiato l'Ucraina rispetto a questo atteggiamento, a questa aggressione della Russia. Probabilmente avrebbe cercato una mediazione diversa. Ripeto, non lo sto né giustificando a priori immaginandolo né pensando minimamente che sarebbe stata la strategia giusta, attenzione. Però insomma, e Luca dice: no, ma ti immagini Putin se gli tiravamo un missile? E Shuren dice: con Trump non ci sarebbe più l'Ucraina. In realtà gli scenari sono ipotizzabili, sono vari, sicuramente nessuno corretto e nessuno giusto, ma può anche darsi, Shuren te la butto lì in termini ulteriormente diversi, che probabilmente con Trump Putin non avrebbe invaso l'Ucraina, perché alla fine, parliamoci chiaro, cerchiamo di portare le cose un po' all'essenza di quello che sono. L'invasione dell'Ucraina è stata una mossa politica prima di tutto, e perché c'è, cioè, da parte di Putin e della Russia un problema con quello che è da questa parte, insomma, dell'Atlantico, la crescita del blocco NATO. Probabilmente il problema nasce tutto lì. Se da una parte il patto di Varsavia non c'è più, è venuto meno, a un certo punto qualcuno da quella parte del mondo si è cominciato a domandare con preoccupazione perché non soltanto la NATO esista ancora, ma perché si stia ingrandendo. Quindi la situazione è veramente ricca di sfaccettature. Non posso sapere, non ho la palla di vetro, non sono un esperto di geopolitica, non posso sapere se e come sarebbero andate le cose con Trump al posto di Biden, ma l'invasione della non è un caso, secondo me, se l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è avvenuta solo dopo Trump è stato avvicendato da Biden. Ecco, mettiamola lì. E Shuren dice che non avrebbero mai salvato Zelensky gli americani nel caso, e che ci sarebbe un primo ministro fantoccio di Putin da febbraio. E sempre un primo ministro fantoccio c'è, nel senso che sappiamo che Zelensky non è esattamente arrivato lì per caso. Vabbè, comunque poi qui andiamo un po' a fare complottismo, a fantapolitica, eccetera, e va bene tutto, ma insomma non è questo il tono che vogliono avere le orazioni della sera, quindi arriviamoci fino a un certo punto. Simone invece, per esempio, dice che lui non è mai stato in apprensione, per me era un missile ucraino a prescindere. Vabbè, l'importante, ripeto, è che non sia successo poi niente di estremamente grave, che tutti siano voluti tornare a più miti consigli, e il fatto che a buttare acqua e non benzina sul fuoco sia stato in primis Joe Biden dal G20 potrebbe essere l'inizio di una nuova fase di trattative. Staremo a vedere. E allora, ragazzi, seconda pausa musicale di questa sera. Le sere in cui metto De Gregori è perché evidentemente sono sere un po' così. E allora, forse ve l'ho già fatta ascoltare, forse no. Godiamoci insieme La Donna Cannone. E dopo La Donna Cannone di Francesco De Gregori, ma che vuoi aggiungere? E allora parliamo di pace. Fiscale, perché parliamo di tasse, sanzioni, rateizzazioni, ravvedimenti operosi, avvisi bonari. Ecco, vediamo di capire come il governo Meloni pensa di gestire il pacchetto, il decreto per la pace fiscale. Oltre alle cartelle esattoriali, il governo pensa di cancellare le pendenze giudiziarie per chi decide di pagare, fermando quindi anche quelli che sono processi in corso. Veniamo, mentre Simone dice dopo La Donna Cannone, giustamente c'è l'uomo cannone, Zelensky. Allora, non solo cartelle esattoriali, nella pace fiscale che il governo si sta preparando a varare arriva questo colpone di spugna totale globale sulle tasse dovute ma non versate, quindi insomma, come al solito, i furbi vincono sugli onesti. Una rateizzazione dei pagamenti fiscali per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate ma poi non è riuscito a pagare. Poi c'è chi nel frattempo ha pagato il 40% di interessi, lo dicevo l'altro giorno, siamo oltre lo strozzinaggio, però vabbè. Ma anche qualcos'altro oltre a questo. Il governo pensa di cancellare quelle che sono pendenze giudiziarie di chi decide di pagare dopo aver evaso, fermando quindi anche i processi già in corso. Purché si paghi il dovuto, anche tra l'altro senza sanzioni e con pochi interessi. Quindi per le cartelle invece le formule sono, attenzione, cancellazione fino a 1000 euro, imposta dimezzata per quelle fino a 3000, rateizzazione per gli omessi pagamenti. Il tutto dovrebbe essere inserito in un decreto che accompagnerà la legge di bilancio entro fine anno, insomma, quindi vediamo un po' che succederà. Per quanto concerne il saldo e stralcio delle cartelle, cominciamo dall'inizio, perché ieri Maurizio Leo, che è il vice ministro per l'economia, ha detto che il governo si trova impegnato in prima linea per fermare questo che è il diluvio delle cartelle esattoriali. Si parla di 1.132 miliardi di avvisi. E io vorrei sottolineare, sono tasse dovute e non pagate. Poi però rompono i a chi percepisce il reddito di cittadinanza, che sono un centesimo, un millesimo di questi importi. Vabbè, tutte le operazioni che il governo vuole fare, secondo il viceministro, non sarebbero condoni. Ha spiegato che l'imposta va sempre pagata, va tutta pagata, ma si riducono sanzioni e si dà una dilazione temporale. Quindi, secondo il piano del governo, le cartelle fino al 2015, fino a 1.000 euro, ad esempio, verranno completamente cestinate. Quindi il governo sta pensando a quello che è un annullamento tout court per i debiti sotto i 1.000 euro. Vabbè, che te devo dire? Scemo chi ha pagato, insisto, per quelle tra 1.000 e 3.000 ci sarà sempre fino al 2015, l'imposta evasa sarà ridotta del 50%. E mentre invece le sanzioni per quelle più alte sarebbero probabilmente ridotte al solo 5%, mentre agi e interessi verrebbero del tutto cancellati. Io lo dico con un certo disprezzo, un certo incazzamento, perché ripeto, casus belli, aziendalmente abbiamo pagato il 40% di ravvedimento operoso su cartelle che non abbiamo potuto pagare proprio per gli anni, o meglio, su importi non versati per gli anni 2015-2016, prima ancora che diventassero cartelle. Siamo stati noi a... Vabbè, lasciamo perdere, ragazzi, perché essere onesti nella vita non si va molto avanti. Simone giustamente dice: beh, c'è da dire che il tasso di interesse imposto dallo Stato è criminale. Sì, sì, lo ribadisco, in realtà non è un tasso di interesse, sono sanzioni vere e proprie, perché non è pagato nei termini, quindi ti viene chiesto il 40% in più. È criminale nella misura in cui chi resiste e aspetta poi non paga. È quello che lo rende ancora più criminale, perché se tutti venissero messi in condizione di pagare quando è giusto e di pagare solo il giusto e non più del giusto, però capite che se ci sono 1.132 miliardi di cartelle in giro pronti ad esplodere, è perché evidentemente la maggior parte di noi si divide in due gruppi: quelli che pagano e con gli interessi sempre, e quelli che non pagano mai. Se si facesse in modo che quelli che non pagano mai iniziassero a pagare, quelli che hanno sempre pagato respirerebbero, no? Sarebbe più naturale? Oh. E vabbè, ragazzi, che ve devo dire? Sarà pace fiscale, buono per chi tocca, voglio dire, a chi tocca non si ingrugna. Parliamo di un'altra questione che invece mette in imbarazzo il CONI e il suo presidente Malagò, perché a causa di alcune intercettazioni di quello che è il capo del CONI, viene fuori una dichiarazione deflagrante. Perché Malagò, riferendosi in generale ai presidenti dei club di calcio di Serie A, ha detto, si sente nelle intercettazioni, i presidenti della A delinquenti veri. E mentre Simone ribadisce che è più facile colpire i colpibili, quindi voglio dire, discorso che conosciamo bene, andiamo a vedere i dettagli di questa notizia di gossip sportivo. Allora, c'è un'inchiesta per corruzione in ballo, e in questi atti, tra le varie cose, ci sono appunto delle intercettazioni telefoniche che vedono coinvolto, credo solo come interlocutore, Malagò. E negli atti depositati dalla Procura di Milano in questa inchiesta per una tangente pagata per l'assegnazione dei diritti televisivi ci sono intercettazioni che riguardano Giovanni Malagò, che è il presidente del CONI, che avrebbe dipinto, pensate, che poi non è che abbia detto chissà quale cosa completamente priva di logica, che i presidenti della realtà sono dei veri delinquenti, sono come veri delinquenti. Mentre per l'inchiesta la Procura poi ha chiesto l'archiviazione, insomma. Ma malgrado questo, queste telefonate che salgono agli onori delle cronache potrebbero far scoppiare un merdone diplomatico tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Lega. Nelle telefonate Malagò parla con Andrea Zappaia, che è un manager di Sky, e discutono dell'assemblea della Lega che ha eletto Gaetano Miccichè quale presidente. e dell'indagine per falso nei confronti dello stesso Malagò, che era stato accusato di aver manomesso dei verbali. È ridicolo, dice Zappaia, dopo quello che avevi cercato di dare ordine a questi sciamannati, dice. Infatti, risponde Malagò, è quello che mi rinfacciano, uno statuto, una governance, gli avevo trovato una persona di livello. Questi sono delinquenti veri, dice Malagò. E poi vabbè, insomma, dice che la denuncia è partita da Preziosi, che all'epoca era presidente del Genoa, che insomma di sospesucci di pendenze amministrative ce n'aveva qualcuna, quindi insomma, di che dobbiamo parlare, dice, ma entrambi ritengono che dietro Preziosi poi ci fosse anche Lotito. Sono stupito, dice il manager di Sky, che questo signore ha un business in mano che ormai campa solo di calcio, che è quello che fa vivere tutte le sue aziende. Dice, non c'è dubbio, interviene Malagò, che poi alza anche il tiro e dice, i nostri amici Juventus e Roma sono colpevoli quanto lui, perché alla fine, o per un motivo o per un altro, hanno rinunciato a lottare e lo hanno assecondato e sono diventati complici delle sue avventure. E arriva a ricordare, se non fosse un'organizzazione di diritto privato, li arrestavano tutti, perché li avevano trovati colpevoli di corruzione 6 anni fa. E invece con i soldi ci si fanno il cazzo che vogliono, e se li vogliono regalare tra loro, portarli in Svizzera, eccetera, eccetera. Vabbè ragazzi, insomma, che dire, il calcio non è mai stato un ambiente sano da un punto di vista fiscale, da un punto di vista amministrativo. Cioè, non è che Malagò abbia detto niente che chiunque dotato di senno non sappia, e sicuramente il discorso si può estendere a, bene o male, a tutti i presidenti della Serie A, non è solo uno, non è solo l'altro, quindi... Vabbè, insomma, ridiamo per non piangere, però io continuo a pensare che il calcio andrebbe veramente raso al suolo e ricostruito da zero, partendo dalle basi, partendo dai campi di periferia, partendo dalla buona volontà, radendo al suolo certi contratti. Però certo, capisco che è un business che in Italia e in Europa in generale muove tanti di quei soldi, che è impensabile, però insomma si dovrà a un certo punto mettere la parola fine a questa speculazione? Non lo so. So però che è il momento della terza ed ultima canzone di questa sera, terza pausa musicale, Paola Turci, Bambini. Ed era Bambini di Paola Turci, dall'album Stato di Calma Apparente, un brano veramente veramente bello, veramente intenso, e quindi approfittiamo per salutare Paola Turci, convolata a Giuste Nozze qualche tempo fa con Francesca Pascale. La cosa mi fa ancora ridere, se non fosse, non fosse altro che perché Francesca Pascale è l'ex di Silvio Berlusconi, la cosa fa tanto ridere. L'importante è che però loro siano felici, tutto il resto non conta. E si è fatto veramente veramente tardi, avrei voluto parlarvi di un fatto un po' più allegro del solito, ogni tanto c'è una notizia, però a questo punto sono sicuro che potranno parlarne meglio Simone e Michela, se lo vorranno, sabato mattina nel loro crossover tra Buongiorno un cazzo e Disordinati Informati, perché la missione spaziale Artemis 1 è partita dopo alcune difficoltà, quindi questo razzo destinato a orbitare attorno alla Luna come missione preliminare per il ritorno dell'uomo sulla Luna, se non sbaglio nel 2025, ecco, è partita. Staremo un attimo a vedere. Simone dice, mi sa che questa è una cover. No, era Paola Turci, posso metterci la mano sul fuoco. E che lo stesso brano Paola Turci l'ha cantato in varie versioni, in vari album, questa però è l'originale, la prima registrazione. E saluta Simone, che dice, io ti saluto, a domani. Io saluto lui e chioso con i numeretti, perché è veramente veramente tardi. Ve l'ho già detto la settimana scorsa, ve lo ripeto, vi leggerò il riepilogo aggregato tutti i giorni rispetto alla settimana precedente, perché così vuole il governo. La settimana scorsa abbiamo avuto 181.000 nuovi casi di Covid e 549 decessi, in aumento rispetto alla settimana precedente. Tanto vi dovevo. E E anche per questa sera siamo giunti al termine della puntata 130 delle orazioni della sera, è vero? Ringrazio il pubblico delle grandi occasioni, questa sera ci hanno ascoltato veramente in tanti, in particolar modo hanno interagito con noi e li saluto in chat, il nostro Simone Pizzi per l'appunto, e quindi di conseguenza credo anche la nostra Michela, il nostro Shuren, il nostro Peppe Rizzard, il nostro Luca S, il nostro Francesco Lobby Frontali di Muro, e insomma e tanti altri che si sono vergognati di ammetterlo ma c'erano. Ragazzi, per questa sera veramente abbiamo concluso, vi ricordo che domani è giovedì e di conseguenza dopo di noi e dopo l'ultima puntata settimanale delle orazioni della sera alle 20, alle 21.30 tornerà Anche quando eravamo futuro, il programma di Runtime Radio che racconta la società e la cultura di quelli che sono stati gli anni 70 e perché no anche gli 80, cercando di confrontarli con quello che è il contesto attuale del mondo. Nell'episodio di domani, nella puntata se preferite, il team ci racconterà come ha vissuto l'evoluzione tecnologica per comprendere se poi le cose siano andate come ci si sarebbe aspettati allora. Direi che è tutto. Ciao!